il primo incontro anche di un ciclo, insomma, di incontri, dibattiti, di riflessioni, nel senso che questo incontro è stato certamente voluto, organizzato in collaborazione con altri compagni e compagne dal Circolo Anarchico Berneri, ma anche dal Nodo Sociale Antifascista, che da tempo sta ragionando sul voler mettere in piedi una serie di incontri, appunto, in vista del 25 aprile e oltre. Cioè, noi come Nodo Sociale Antifascista pensiamo che uno dei lavori che vada fatto sia quello di attivare un antifascismo nel senso sociale del termine, quindi in grado di declinare la resistenza al plurale nei termini delle resistenze e delle resistenze contemporanee. Sostanzialmente quello che ci siamo detti è questo, di voler fare appunto una serie di incontri per confrontarsi sui violenti effetti delle trasformazioni economiche che subiamo quotidianamente, e quindi di mettere in piedi, socializzare, diciamo, quelle soluzioni praticabili già in essere o potenzialmente da sviluppare ulteriormente, che ci sono già qui oppure altrove. Abbiamo scritto di mettere in rete soluzioni praticabili per sottrarci al dominio e far fronte alle diverse forme di fascismo che lo stesso produce e sostiene. Quindi la nostra idea, diciamo, concetto è quello di è una concezione, diciamo, larga, come dire, di fascismo o peggio di fascismi. Quindi abbiamo ragionato su quali sono, ci siamo chiesti meglio, quali sono le forme individuali e collettive con cui si esprimono le resistenze che attraversano lo spazio pubblico. Come si attualizza la resistenza e la lotta partigiana al nazifascismo senza farla diventare solo un momento di commemorazione? Come organizzarsi e connettere le diverse resistenze praticate per conquistare spazi di agibilità e di liberazione dallo sfruttamento e dal dominio del potere e del denaro? Ecco, molto semplicemente ci siamo detti che ci pare prioritario creare, rafforzare, nel caso ci siano già, quelle reti di solidarietà, di modo che le diverse forme di autogestione praticabili oggi possano avere un maggior impatto sulla vita quotidiana dei settori più impoveriti della società e aprire ulteriori orizzonti di contestazione e destituzione dello sfruttamento e dell'oppressione. All'interno di questo contesto, insomma, un po' generale, se volete generico, abbiamo inserito certamente anche l'iniziativa di stasera, che in realtà è proprio la prima. Io velocemente ci tenevo a dire quali sono le prossime, nel senso che appunto comincerà un qualcosa che si concluderà almeno nella sua prima parte con il 25 aprile. Questo è l'incontro di febbraio. A marzo ci sono diversi incontri, uno si terrà il venerdì 3 marzo e sarà intitolato Educare alla libertà, cioè discuteremo di pedagogia libertaria con diversi compagni, compagni e genitori di scuole libertarie, nel senso che anche questa secondo noi è una come dire, un fattore, un campo importante delle resistenze. Resistenza appunto come praticare alternative possibili, autogestione dell'esistenza in senso altro. E questo certamente, il tema educativo è uno di questi. All'interno di questo cartellone ci sono anche le iniziative che il VAG 61 e Resistenza in Cirenaica farà appunto a marzo, si svolgeranno al VAG all'inizio di marzo, tra venerdì 3 marzo e sabato 4 marzo. A fine marzo, cioè il 31, parleremo con Andrea Staid, compagno antropologo di Milano, di pratiche di resistenza abitative. Sarà, è un po' questo lo spirito degli incontri e anche di quello di stasera, direi, un dialogo a più voci dove appunto faremo, diciamo, chiederemo ad Andrea di parlarci del suo nuovo lavoro che verrà a presentare, ovvero Abitare illegale, etnografia del vivere ai margini in Occidente, con in particolare gli inquilini del Garibaldi 2 di Calderara di Reno e altri soggetti che vivono, come alcuni di noi, sulla propria pelle la precarietà sul fronte abitativo anche. Infine, il 21 aprile, cioè insomma abbastanza a ridosso del 25 aprile, ci sarà una iniziativa che sarà intitolata Dalla Spagna 36 all'odierno Kurdistan turco, che ci è parsa particolarmente importante perché declinata in questa maniera. Storie di volontariato internazionalista, cioè c'è una parte storica dove Enrico Acciai, ricercatore toscano ma emigrato in Inghilterra, racconterà il suo libro, ovvero Antifascismo, volontariato e guerra civile in Spagna, e dall'altra parte Claudia Albanesi, una compagna del Servizio Civile Internazionale, ci racconterà la loro attività concreta nel Kurdistan turco, ovviamente con pratiche diverse, con contesti diversi, ma vedremo se e con quale continuità ideale di fondo. Sempre il 21-22 aprile ci saranno appunto altri due appuntamenti di resistenza in Cirenaica. Queste resistenze in Cirenaica, come vi dicevo, si svolgeranno tutte a Vag. Le altre iniziative che vi ho citato via via si svolgeranno tutte nei dintorni del Pratello, non a caso, insomma quest'anno è anche il decennale del Pratello Resiste. Il 25 aprile il Nodo Sociale Antifascista si impegna a organizzare con altre realtà un corteo appunto che metta insieme, metta anche e sappia comunicare le varie pratiche di resistenza. Ecco, tutti questi altri incontri si terranno invece a Senape, Vivaio Urbano, quindi nei dintorni, no, via Santa Croce, nei dintorni del Pratello. E basta, io direi che mi taccio, lascio la parola a Claudio del collettivo Entramar, che, come dire, ha il compito, tra virgolette, di spiegarci un po' anche il perché di questo incontro, da dove viene, e di introdurre poi Orsetta che ci racconterà il libro.
Ciao a tutti, il collettivo del Dramano è un collettivo fantasma che ormai si è dissolto perché tutti sono andati in Messico e quindi rimango soltanto io, poi mi piace ancora parlare con noi. E niente, parlando del filo conduttore di questa serata, per me è molto emozionante essere qui stasera perché un anno fa, un po' meno di un anno fa, eravamo qui al Bernelli a incrociare insieme gli sguardi, parlando, riflettendo, grazie allo spunto che i zapatisti ci hanno dato del pensiero critico di fronte all'idra capitalista. Qui un anno fa ci siamo ritrovati a riprendere i loro spunti, abbiamo ricreato quello che per noi era la proposta del semenzaio, abbiamo parlato di quelle che sono le modalità degli zapatisti di riconoscere quella faccia del capitalismo che loro si ritrovano quotidianamente, e in quel momento siamo riusciti insieme a incrociare gli sguardi delle diverse soggettività che erano presenti e cercare di dare una forma a quella che poteva essere, a quella che è la faccia del capitalismo qui, quella faccia, quella testa dell'idra. Sono molto contento perché in questo, riprendendo il discorso dell'idra, c'è una cosa che di sicuro credo che sia molto importante in questo incontro, è pensare a lo stesso approccio genealogico, e anche pensare che quello che ci viene fornito stasera è un po' un punto di vista calato nel concreto di una lotta che sta in Chiapas, che sta tanto distante da noi ed è attuata da persone, collettivi che sono molto diverse da quelle che compongono i movimenti qui. Quindi un taglio, una prospettiva su questa serata è quella di non pensare in termini di trasferibilità di quello che ci viene raccontato, ma di pensare ad uno spunto che viene da un punto concreto, da una lotta concreta che è contestualizzata in quella situazione. Lo zapatismo ci insegna che il saper parlare attraverso immagini, il saper utilizzare le parole, il saper utilizzare le emozioni della comunicazione è qualcosa che può rivoluzionare il modo in sé di fare e costruire la politica quotidianamente. Il libro di Orsetta riesce in maniera perfetta a stare in questa sintonia, a parlare in maniera semplice, estremamente fruibile di quella che è l'esperienza zapatista e riuscire a stenderla in tutta la sua profondità fino ai tempi recenti. Quindi insomma, grazie per
essere stato qui. Grazie a tutti e a tutte per essere venuti qua e per avermi invitata, ovviamente. E io sono di La Spezia, mi chiamo Orsetta, sono di La Spezia e sono andata in Messico nel 2009 per fare un viaggio, per conoscere un po' le comunità zapatiste. Sono stata qualche mese come volontaria in un'organizzazione che mi permetteva, diciamo, di entrare a contatto con le comunità, e poi per varie cose della vita sono rimasta a vivere lì. E poi nel tempo ho iniziato a collaborare con delle riviste, con dei quotidiani, e adesso lavoro come giornalista. Però il contatto che ho avuto con il movimento zapatista non è stato per la mia professione, ma è stato più per motivi di militanza politica, proprio a livello di come si contatta il movimento zapatista. Ovvero non è che per scrivere il libro io facevo delle chiamate, mandavo delle mail, chiedevo delle interviste, e questo mi veniva dato. Il libro racconta della mia esperienza di questi anni nelle comunità, appunto come attivista, stando all'interno della comunità. Ovviamente ho avuto modo di parlare con varie persone, vivere varie esperienze che poi nel libro racconto anche di paesaggi, di posti. Faccio un esempio: nel capitolo in cui parlo dell'educazione racconto di un viaggio che ho fatto con alcuni amici. Siamo andati in una comunità e quindi una conversazione avuta con un maestro, con un alunno, e le riflessioni che sono nate stando lì, vedendo un po' come funzionava il sistema educativo. Infatti il sottotitolo del libro è Conversazioni con i zapatisti su autonomia e resistenza, perché nel libro appaiono zapatisti e zapatiste con cui io ho avuto modo di conversare, appunto non sono interviste formali, ecco questo che volevo dire. E l'idea del libro è nata un po' perché si parlava con Paolo Finzi di Rivista Anarchica, che è un amico mio. Si parlava del fatto che non si parla più dello zapatismo, che tante persone, come dice anche Aldo Zanchetta nella prefazione, chiedono: ma esistono ancora? È una domanda effettivamente lecita, perché non se ne parla più. E negli anni 90 c'era stato proprio un boom mediatico sugli zapatisti, potremmo chiamarla una moda, e dopodiché a un certo punto si è smesso di parlarne, un po' a causa dei meccanismi mediatici che si fissano con un tema e poi lo dimenticano e passano ad altro, e un po' anche perché gli zapatisti stessi hanno cambiato la loro strategia mediatica da un'apertura totale. Marcos all'inizio andava in interviste con la CNN, insomma parlava praticamente con tutti. Dopodiché gli zapatisti hanno smesso di parlare con i media, poi qualche anno fa hanno iniziato la loro relazione con i media alternativi, adesso penso che si riapriranno un po', visto le ultime vicende. E, appunto, quindi questa, no, l'idea un po' di riattualizzare il tema, perché sì, gli zapatisti, appunto, la domanda è: esistono ancora? Sì, esistono ancora, e continuano il loro lavoro di costruzione dell'autonomia nei loro territori, solo che fanno meno rumore, perché vogliono fare meno rumore, perché ci siamo noi dimenticati in parte di loro, no? Non è più adesso un po' la moda, ovviamente non con critica ai curdi, ma con la critica a noi, che come gestiamo un po' queste cose, no? Che andiamo per mode. E, un po' anche l'idea del libro, come anche accennava Claudio, è che spero che attraverso la lettura del libro si possano capire alcuni meccanismi dell'autonomia zapatista, e che questa possa servire da ispirazione. Ovviamente un po' quello che ha fatto lo zapatismo negli anni 90, la maggior parte delle persone che siamo qua erano molto giovani, penso, però è stato proporre anni 90, quindi caduta il muro di Berlino, la sinistra anticapitalista, che era anticapitalista di per sé, però inizia a pensare che forse il comunismo non è neanche la migliore soluzione da proporre. E in questo momento di confusione, quindi lo zapatismo propone una soluzione, o meno una via distinta, in un momento molto opportuno, no? In questo momento di crisi, e la propone non scrivendo un libro filosofico, un libro di filosofia su come si può, di filosofia politica, ma con la costruzione di un mondo diverso, no? A Genova diciamo un mondo diverso possibile, i zapatisti l'hanno costruito nel loro territorio, probabilmente molti di voi sono stati o magari hanno già comunque un'infarinatura di quello che è, se avete la possibilità di andare, entrando nella comunità zapatista, vedi come funziona la scuola zapatista, la clinica zapatista, l'autogoverno zapatista. Ovviamente poi, appunto, come diceva Claudio, non è che uno vede l'autogoverno zapatista e lo fa uguale a Bologna, sarebbe forse impossibile, anche forse un po' assurdo, però sicuramente può servire da ispirazione per le nostre lotte territoriali. Questo è un concetto che adesso Marianna ci leggerà, nel senso che questo è un concetto che io ho spiegato così, però una volta a San Cristoforo era venuto un intellettuale messicano che si chiama Gustavo Esteva a dare un seminario, e mentre parlava io ho preso un po' di appunti e lui aveva espresso questo concetto in una maniera molto più bella di come l'ho fatto io.
Anche a Bologna era venuto Esteva, anzi, avevano organizzato la presentazione all'XM. Vabbè, leggo un pezzetto del libro.
Sì, questo è Gustavo Esteva, non sono io.
Sì, una citazione. Allora, il mondo nuovo esiste nella zona zapatista. Lo possiamo prendere come orizzonte per duplicarne l'esistenza. Non esiste un modo di ripeterla nel centro di Città del Messico o della Sierra Norte dello stato di Oaxaca, ma la possiamo utilizzare come ispirazione. È un esempio da condividere per parlare del mondo nuovo. Dobbiamo fare in modo, come gli zapatisti, che la nostra lotta abbia la forma del risultato. Quando evitiamo di separare i mezzi dai fini, il nostro modo di lottare è già il risultato della lotta. In questo processo l'amicizia ha un ruolo centrale, è lei a guidare i passi di chi sta costruendo il mondo nuovo.
E in tutto ciò una cosa penso che sia importante dire è anche che non esiste un manifesto del zapatismo, ovvero i zapatisti non hanno mai scritto un libro in cui dicono noi vediamo il mondo in questo modo. E possiamo ricostruire un po', appunto lo zapatismo è più pratica che teoria, però se vogliamo ricostruire una teoria politica zapatista la possiamo ricostruire appunto leggendo un po' i comunicati che la comandanza ha scritto in tutti questi anni, alcuni materiali che gli zapatisti, anche le basi d'appoggio, hanno prodotto. Ad esempio, quando c'è stato un evento che si chiamava l'escurità zapatista, ce ne sono state varie edizioni, alle persone che arrivano da tutto il mondo si permetteva di stare una settimana con una famiglia zapatista convivendo, e gli zapatisti avevano prodotto dei libretti in cui loro stessi raccontavano come vedono varie cose, come il governo, il ruolo delle donne all'interno dell'organizzazione e come gestiscono gli aspetti economici dell'organizzazione. E quindi lì ad esempio possiamo avere la loro parola, o ci sono dei libri, però appunto non c'è un libro in cui loro dicono noi la vediamo così. E tra l'altro lo zapatismo è un movimento anche che nel corso degli anni è cambiato molto, ci sono stati dei momenti in cui si sono resi conto che una cosa la stavano facendo male e hanno pensato di farla diversamente. Un po' tutta l'autonomia zapatista è costruita per prove ed errori, no? Per cui quando una cosa non funziona si cambia. E adesso vi faccio vedere un piccolo video, cioè un breve video più che piccolo. È un video che è molto breve, appunto di 5 minuti. Se già conoscete il tema lo troverete molto, cioè appunto è un video molto semplice, però è molto carino, per cui è comunque una visione piacevole. Se invece non conoscete il tema è anche un modo per avvicinarci, sì, nel senso che permette un po' un'infarinatura generale alla questione.
Chi sono gli zapatisti?
Gente dal basso, gente comune, uomini e donne ribelli, bambini sognatori e anziani indomabili. Popolazioni indigene maya, che 20 anni fa ci hanno svegliato al grido di già basta.
Già basta che cosa?
Già basta con violenza, morte, sfruttamento, esfoliazione, umiliazione, disprezzo e repressione contro le popolazioni indigene, le donne, la natura.
Che cosa chiedono al governo?
Niente, non chiedono niente al governo. Con l'insurrezione del 94 hanno reso pubbliche 11 richieste, hanno dialogato con il governo e firmato accordi che non sono mai stati rispettati. Di fronte a questo tradimento, gli zapatisti hanno deciso di andare nei loro territori e costruire la loro autonomia dal basso, e il governo ha risposto con la guerra.
Che hanno fatto in questi 20 anni? Organizzarsi. hanno creato un altro mondo che persone venute da tutte le parti hanno sperimentato nella scuola zapatista, chiamata Escolita. Un mondo libero, dove non c'è sfruttamento, né oppressione, né violenza, né gerarchia che non sia per servire. E in quest'altro mondo ci sono giunta del buon governo, scuole, cliniche e ospedali autonomi. C'è resistenza economica e lavoro collettivo e ci dimostra che è possibile vivere in un altro modo e che lo stanno costruendo con mani e cuori organizzati, nonostante le distrazioni costanti e gli attacchi del governo e dei paramilitari.
Però i mezzi di informazione parlano di guerra contro il narcotraffico, non contro gli zapatisti.
È la stessa guerra, una guerra fatta dall'alto contro tutti, una guerra di lavoro integrale che le popolazioni indigene subiscono da più di 500 anni e che, se guardiamo bene, avviene da tutte le parti. I mezzi di informazione sono comprati proprio da quelli che stanno facendo la guerra, i proprietari del capitale. Per questo abbiamo anche i nostri mezzi di informazione liberi e la nostra comunicazione comunitaria, per essere informati con la verità.
Perché il governo vuole finirli?
Vuole conquistare il loro territorio, perché oltre ad essere pieno di petrolio e uranio, è pieno di indigeni. E gli indigeni, oltre a non parlare spagnolo, non vogliono carte di credito e si occupano di seminare. Non sono né consumatori né produttori, sono superflui e tutto il superfluo è eliminabile. Però non se ne vogliono andare via e non vogliono smettere di essere indigeni. La loro lotta è per essere riconosciuti come popolazione indigene, per vedere riconosciuto il loro diritto a esistere, senza convertirsi in qualcos'altro.
Perché non rispondono con le armi se sono un esercito?
Non bisogna confondere le ZLN con le basi d'appoggio zapatiste, che sono la gente del popolo organizzato. Le ZLN dice: ci siamo fatti soldati affinché non ci siano più soldati. E si stanno facendo sempre più invisibili, lasciando le basi d'appoggio comandare obbedendo.
E perché si coprono con il passamontagna?
Non lo dicono. Ci siamo dovuti coprire il volto per essere visti. Il passamontagna è un simbolo di resistenza. Dietro questo passamontagna c'è il mio volto e anche il tuo.
E le donne?
Partecipano in tutte le aree dell'organizzazione, così come è scritto nella legge rivoluzionaria delle donne.
E perché Marcos non mi permeticcio?
Marcos ha smesso di esistere il 25 maggio del 2014 e era un portavoce come Moses. Chi sta realizzando la costruzione dell'autonomia zapatista sono donne e uomini comuni, ribelli, indomabili, organizzati.
E quanti sono?
Un sacco.
Dove stanno?
Dappertutto. Il dolore e la rabbia si estendono per il mondo intero. Sboccia lo zapatismo da tutte le parti in iniziative pacifiche, in questo mondo dove entrano molti mondi. Decine di paesi dicono che gli zapatisti stanno da tutte le parti, che siamo un sacco a difendere la libertà, a costruire autonomia e a tessere sempre meglio le nostre reti di solidarietà.
E come stanno oggi le popolazioni zapatiste?
Ogni giorno, mentre costruiscono la loro autonomia, devono resistere agli attacchi militari, ideologici e economici. Violenza, vessazione, incarceramento, sfollamento, disprezzo sono il pane quotidiano.
Come fanno giustizia?
Dicono che cercano giustizia e non vendetta. Affrontano quelli che stanno in alto senza timore, con la rabbia degna, la memoria e il servizio alla comunità. Ci insegnano che la forma di fare giustizia è organizzandosi, costruendo autonomia quotidianamente, ognuno nella sua geografia, dal basso, senza negoziare, senza vendersi, senza arrendersi né vacillare.
E io che cosa c'entro con tutto questo? Il loro dolore è il nostro, compa. Quello lo caghiamo tutti e tutti ci rialziamo. È ora di agire. La realtà è nostra.
Io adesso inizio a parlare e voi interrompetemi se mi volete interrompere. Prima di addentrarci un po' più nello specifico, visto che non so poi quando conoscete il tema, penso che sia importante chiarire alcuni proprio termini o informazioni generali. Ad esempio, una cosa che mi sembra abbastanza comune è che venga sovrapposto il concetto di Chiapas con il concetto di zapatisti, e invece no, sono il Messico è una Repubblica Federale come gli Stati Uniti e il Chiapas è uno stato del Messico, per cui è un posto, diciamo, normale, con strade, città, eccetera. Poi all'interno dello stato del Chiapas ci sono le comunità zapatiste. Quando parliamo di comunità ci riferiamo a un villaggio piccolo, non tutti gli indigeni del Chiapas sono zapatisti, ci sono comunità indigene che non sono zapatiste. Le comunità indigene che definiamo zapatiste, normalmente non tutta la popolazione all'interno della comunità è zapatista, ma convivono con persone che non lo sono. Una cosa strana in strana per me in Messico è che tutti sanno l'appartenenza politica delle altre persone della propria comunità, e quindi all'interno di questa relazione, cioè, le relazioni possono essere le più diverse, nel senso può essere che io sono zapatista, lui non è zapatista, però andiamo d'accordo, può essere che non ci possiamo vedere ma magari siamo cugini, per cui la domenica andiamo a mangiare dalla nonna e mangiamo insieme anche se non ci parliamo, o può essere ci sono delle situazioni di tensione molto molto forte che sfociano anche in paramilitarismo. Il paramilitarismo, per definizione, i gruppi paramilitari sono dei gruppi che lo Stato addestra e finanzia per agire per lo Stato, quindi è lo Stato che li manda, invece dell'esercito, no? Questo perché ovviamente se lo Stato nel momento attuale, o comunque già da un bel po' di tempo, che gli zapatisti comunque hanno un appoggio politico molto forte in Messico e anche all'estero, se lo Stato mandasse l'esercito, ovviamente poi dovrebbe assumere il costo politico dell'intervento, della repressione. Invece mandando i paramilitari, che tra l'altro sono organizzazioni contadine che hanno nomi tipo Pace e Giustizia, Sviluppo, hanno dei nomi che sembrano quasi degli hippie, no? Mentre i zapatisti dicono no, loro sono dei paramilitari, non sono un'organizzazione contadina qualsiasi. Per cui se deve mandare lo Stato, se deve mandare a reprimere una comunità zapatista o comunque una comunità in resistenza, manda questi gruppi, perché ovviamente poi invece non sono gruppi che rispondono a lui, di logica, no? Non so se mi sto spiegando. Per cui dice, ah no, ma si stanno ammazzando per tensioni religiose, perché sono indigeni, quindi sono selvaggi, quindi non penalizza, diciamo, il problema. Il Chiapas, prima stavo parlando del Chiapas, è uno stato che si trova nell'estremo sud del Messico, che è grande più o meno un quinto dell'Italia, e c'è una zona di montagne e boschi, che è la zona dove io vivo, nella città che si chiama San Cristóbal de las Casas, e sono montagne molto alte, la città si trova a 2200 metri. E invece a livello del mare fa molto caldo, e c'è una zona che è ricoperta dalla selva, la selva del Chiapas si chiama Selva La Candona. È lo stato più povero del Messico, è lo stato con il maggior numero di indigeni del Messico, attualmente più del 70% della popolazione del Chiapas vive al di sotto della soglia di povertà, quindi è uno stato molto povero. È uno stato in cui ci sono sempre state diseguaglianze economico, sociali, culturali molto forti tra la popolazione indigena, che sono circa il 30%, e i non indigeni. Addirittura a San Cristóbal, che appunto è la città in cui vivo, fino agli anni 50 gli indigeni non potevano neanche passare nella piazza principale. Se incontravano una persona non indigena per strada, dovevano scendere da marciapiede per farla passare. Poi queste leggi sono state abrogate, però ovviamente non è che togli una legge cambia il modo di sentire le persone. E nelle campagne la situazione di discriminazione era ancora più forte, e c'erano praticamente tra i padroni della terra e gli indigeni braccianti delle relazioni praticamente schiaviste. Spesso gli indigeni lavoravano per pagare un presunto debito contratto dai genitori con il padrone, o venivano pagati con dell'alcol molto, molto cattivo, diciamo, anche proprio con lo scopo di incoglionirli. I bambini non andavano a scuola, le ragazze potevano essere prelevate dalle case per essere violentate, non c'era accesso alla salute e non c'era modo di denunciare queste violenze che venivano subite da parte degli indigeni. Vi faccio vedere una foto. Stasera vi farò vedere varie foto che ho fatto io, mentre invece questa è una foto che ho trovato su internet, e ve la mostro perché mi sembra che da questa foto si capisca bene la situazione, appunto, di cui questa foto è stata fatta nel 55, mi sembra. Vedete, questi sono gli indigeni che portano i figli del padrone della terra sulle spalle in questa struttura di legno che sembra sembra molto pesante, no? Mi sembra che questa foto permetta di visualizzare bene quello di cui sto parlando. Ed è appunto all'interno di questa situazione di povertà, di sfruttamento, di diseguaglianze, che nell'83 un gruppo di giovani provenienti dal centro-nord del Messico, un gruppetto, erano 6 mi sembra, 7, tra cui quello che poi è diventato famoso come subcomandante Marcos, arrivarono nella Sierra della Candona con l'intenzione di creare un gruppo armato, e ovviamente con la situazione che avevano trovarono un terreno molto fertile. E durante 10 anni lavorarono in clandestinità, per cui molte persone iniziarono ad estrarsi militarmente durante quei 10 anni per essere incorporati alla guerriglia, e mentre altre persone diventarono basi d'appoggio alla guerriglia, per cui non ricevevano l'addestramento militare, ma davano appoggio politico-logistico ai guerriglieri, che ovviamente è un aspetto molto importante, che è un aspetto che tutte le guerriglie hanno. Però anche nel video a un certo punto dice: non bisogna distinguere gli zapatisti dalle basi d'appoggio, una cosa del genere, no, scusate, quelli lì dalle basi d'appoggio. E questo l'idea, nel senso che appunto anche le FARC hanno un appoggio nella società civile, come tutte le guerriglie, però non sono FARC quelli che non sono militari, che non sono armati, mentre sono zapatisti le basi d'appoggio, come sono zapatisti i guerriglieri. Quindi appunto l'addestramento è durato 10 anni, questo addestramento e sensibilizzazione politica, fino al 1 gennaio del 94, quando le 7 città del Chiapas vengono occupate dall'esercito zapatista di liberazione nazionale, di cui prima non si conosceva l'esistenza. E la decisione della data è stata motivata dal fatto che quel giorno entrava in vigore il trattato di libero commercio tra i paesi del Nord America, quindi tra Messico, Stati Uniti e Canada. Poi nel libro racconto meglio un po' anche il meccanismo economico, per quanto ci possa capire di economia, per cui questo trattato di libero commercio ha portato problemi molto grandi alle campagne messicane, quindi un sacco anche di migrazione. Tra l'altro è il trattato che Donald Trump vuole rinegoziare. Lui dice che lo vuole rinegoziare perché a causa di questo trattato le imprese statunitensi sono uscite dagli Stati Uniti, creando danno per i lavoratori statunitensi, che tra l'altro è vero, ha ragione. Il fatto che la sua analisi muove sempre da motivi razzisti e xenofobi, no? Per cui lui dice: sono andati via dagli Stati Uniti e il Messico sta meglio, insomma, a favore dei messicani. In verità sono trattati che non beneficiano i lavoratori, né statunitensi, né messicani, come non beneficiano i consumatori. Sono trattati fatti per le imprese, infatti hanno beneficiato poi le grandi imprese, che appunto poi hanno spostato la loro produzione in Messico. Quindi appunto c'è stato il 1 gennaio 94, c'è stato l'insurrezione d'armi dell'esercito zapatista di liberazione nazionale, che vi faccio vedere. Il video che abbiamo visto prima è un video che trovate su YouTube e che è stato fatto da un'organizzazione che si chiama Promedios. Adesso vi mostro qualche minuto, molto brevemente. Questo si chiama Cronica di una ribellione, è un documentario fatto da un quotidiano che si chiama La Fornada. Sono due parti da 2 ore ciascuna, per cui è molto lungo. Vi mostro pochi minuti, mi sembrano interessanti come documento storico, perché mostra il momento in cui la presa di San Cristobal, praticamente nel 1 gennaio del 94. È in spagnolo con sottotitoli in tedesco, per cui probabilmente non capirete tanto, però sono le immagini quelle che penso che colpiscano.
Y ahí va a ser el video.
Mostro qualche minutino in più. A questo appunto era la questo era il palazzo municipale di San Cristobal, da cui gli zapatisti lessero la prima dichiarazione della Selva Lacandona, e queste invece sono quelle che vi mostro adesso, sono immagini della battaglia di Arancio Nuevo. Da San Cristobal i zapatisti si spostarono a Arancio Nuevo con una base militare che è alle porte della città.
Las fuerzas rebeldes no van a extender los combates a 14 municipios del estado y llegan a cerca de 200 presos. El ex gobernador, general Absalón Castellanos Domínguez, símbolo de la represión, y señalado como responsable de más de 150 asesinatos, es tomado prisionero de su rancho de las Margaritas.
Interrompo perché, come vi dicevo, è molto lungo. Avete visto, c'è un momento in cui si vede una mappa, quella è la mappa del Chiapas, e si vede anche, si può accendere la luce per favore? Si vede anche una foto di una persona, un uomo, quello in generale si chiama Salón Castellanos, che era stato anche governatore dello stato del Chiapas. E quando c'è stata l'insurrezione nel 94, i zapatisti entrarono nella sua tenuta e lo sequestrarono e si riunirono in assemblea per decidere cosa fare di lui. E, per cui ci fu una discussione lunga su cosa facciamo con questo qua, e alla fine decisero di rilasciarlo e condannarlo a vivere fino all'ultimo dei suoi giorni con la pena e la vergogna di aver ricevuto il perdono e la bontà di coloro che a lungo ha umiliato, sequestrato, depredato, assassinato. Questa era stata la condanna a Castellanos, che già in questo momento i zapatisti mostrarono di essere una guerriglia un po' sui generis, no? E una persona che ho intervistato per il libro, che era nel 94 si trovava a San Cristobal, mi raccontava di come quando i zapatisti lessero la prima dichiarazione a Selva Lacandona, che dicevano marceremo fino a Città del Messico o distruggeremo l'esercito messicano, lui pensava che in quel momento ha pensato che fosse una guerriglia come quelle che c'erano in Centro America in quegli anni, in Guatemala, in Salvador, in Nicaragua, e invece poi i zapatisti crearono una soluzione molto diversa. Probabilmente in questo momento non se lo immaginavano neanche loro, io non so in che momento hanno deciso di creare quello che hanno creato. Quello che successe, loro prima di organizzare l'insurrezione armata avevano fatto un sacco di manifestazioni, avevano cercato di richiamare in tutti i modi l'attenzione sulla loro situazione, nessuno li aveva mai considerati, per cui probabilmente non pensavano che comunque la solidarietà sarebbe stata così forte a livello nazionale, a livello internazionale. Dopo questi momenti di guerra aperta, a Città del Messico iniziarono delle manifestazioni molto forti e il governo, che chiedevano al governo di entrare in negoziazione con i zapatisti, cosa che avvenne. Per cui iniziarono le negoziazioni tra governo e ZLN, che si conclusero nel 96 con la firma di un trattato che si chiama Accordi di San Andrés. In questi accordi i zapatisti, il governo riconosce l'autonomia, il diritto degli indigeni a autogovernarsi, all'autonomia, ad avere proprio governarsi secondo i costumi, avere un proprio sistema di giustizia, educazione, di salute. E, nel libro cerco di insistere un po' anche sul fatto che parliamo di autonomia zapatista, ma l'autonomia in verità non è un concetto inventato dai zapatisti, ma è un concetto, in qualche modo l'autonomia indigena è presente nella cultura politica dei popoli indigeni americani. Gli zapatisti non fanno altro che creare una propria forma di autonomia. E, ad esempio, nel libro racconto di un episodio che era stato raccontato da un intellettuale portoghese che si chiama Boaventura de Sousa Santos, che era venuto a San Cristobal. Lui aveva raccontato di una comunità indigena boliviana. In questa comunità c'erano le elezioni del sindaco e quindi c'erano due candidati e uno dei due vinse con quasi il 100% dei voti, per cui l'altro iniziò a dire brogli elettorali, eccetera. Dopodiché si scoprì che invece la comunità, che era una comunità appunto indigena, si era riunita per dei giorni in assemblea per decidere quale dei due candidati era la persona migliore per governarli. E dopodiché, una volta che per consenso hanno deciso chi era la persona migliore, tutti andarono a votare la stessa, per cui non era un esempio di brogli elettorali, ma è anzi un esempio di democrazia. E, c'è un altro pezzo che mi farebbe piacere che Marianna leggesse, che è un pezzo che poi dà il titolo al libro e che racconta di come è un pezzo scritto da Edoardo Galeano, si trova in un libro che si chiama Specchi, e in questo paragrafo Galeano racconta dello stupore dei conquistatori spagnoli quando arrivarono in Chiapas e videro come gli indigeni Maya la difficoltà che avevano nel domarli.
I nuovi signori erano sconcertati. Questi indios senza re avevano perso l'abitudine a obbedire. Frate Tomás de las Torres raccontava nel 1545 che i Tzotzil di Tznacantán, un paese del Chiapas, mettevano uno a dirigere la guerra e quando non lo faceva bene lo toglievano e ci mettevano un altro. In tempo di guerra o di pace la comunità sceglieva come autorità la persona che, fra tutte, sapeva ascoltare meglio. Il potere coloniale dovette consumare molti flagelli e molte forche per obbligare i Maya al pagamento delle tasse e al lavoro forzato. In Chiapas, nel 1551, il magistrato Tomás López constatava che si negavano alla schiavitù e lamentava: è gente che lavora solo quando ha bisogno. E un secolo e mezzo dopo, a Totonicapán, il funzionario Fuentes y Guzmán dovette riconoscere che il nuovo despotismo non era riuscito ad avanzare molto. Gli indios continuavano a vivere senza una testa superiore a cui obbedire. E fra di loro era tutta una riunione, una discussione, un consiglio e un mistero, lasciando solo dubbi ai nostri.
Grazie. Appunto raccontavo degli accordi di San Andrés che vennero firmati dal governo, poi non vennero mai trasformati in legge, per cui i zapatisti interpretarono come un tradimento questo fatto. Ovviamente il governo non rispettò la sua parola e in quel momento decisero di interrompere qualsiasi tipo di relazione con il governo. Quando dico interrompere, mi riferisco che non accettano nessun tipo di aiuto. Ad esempio il governo messicano, come tutti i governi, dà aiuti alle famiglie povere, alle donne che hanno un figlio e non hanno un marito, insomma gli aiuti statali, no? Che esistono in tutti i paesi. E questo tipo di aiuti, ad esempio, gli zapatisti non li accettano, anche pensando che siano proprio una forma che il governo porta avanti per fare in modo che la gente esca la resistenza, no? Per cui ti do un contentino che non ti cambia la vita, che in verità non cambia le condizioni della tua vita, diventi dipendente dallo Stato e non lotti, no? Un po' addirittura viene interpretato come prima parlavamo del paramilitarismo, che è una tattica di controinsurgenza militare forte, e anche questa viene considerata una tattica di controinsurgenza, no? Il fatto appunto di dare contentini. Per cui in quel momento quello che fece di Zapatisti fu implementare ancora di più l'autonomia che avevano già iniziato a portare avanti, quindi se il governo non me la dà, me la faccio da solo praticamente. Nel 2003 il territorio zapatista, che più o meno copre un terzo dello stato del Chiapas e che non è un territorio diviso dal resto, non è che ci siano delle frontiere tra il territorio zapatista e quello non zapatista, venne diviso in 5 zone, e l'unione di queste zone venne creato un caracol. Un caracol, per utilizzare un termine che loro non utilizzerebbero mai, che però penso che possa rendere un po' un'idea, è un centro amministrativo dove ci sono tante diverse strutture. Vi faccio vedere qualche foto anche perché lo possiate visualizzare. Ecco, questo è l'esempio del Caracol di Oventic durante un evento pubblico. Gli zapatisti, dipende un po' dai periodi, però ora abbastanza spesso organizzano degli eventi in cui invitano persone solidali di tutto il mondo, e questa foto l'ho scattata in uno di questi momenti. E vedete, qua ci sono dei miliziani, qua ci sono le persone, qua ci sono zapatisti e non zapatisti, cioè, magari c'è anche qualcuno di voi, non so se qualcuno di voi c'era quel giorno. E questo è il palco dove si svolgeva l'evento. Vedete, qua questo sarebbe un campo da basket, quindi normalmente nei caracolle sempre c'è uno spazio grande in cui si possono fare degli eventi, sempre c'è una clinica, c'è la scuola, ci sono dei dormitori dove vengono ospitate le persone che vanno in visita. Ovviamente sono dei posti molto semplici, molto spartani. E poi soprattutto nel caracol c'è la giunta di buon governo. Vi faccio vedere anche, questa è la foto dell'entrata della giunta di buon governo di Oventic. Questa è quella di Morelia, quindi all'interno di questa porta opera la giunta di buon governo. La giunta di buon governo è l'organo di governo zapatista che risponde all'assemblea. Ognuna di queste 5 zone di cui parlavo prima, in ognuna di queste 5 zone c'è un'assemblea composta da membri di delle varie comunità, ed è questa assemblea quella che prende le decisioni politiche, e poi la giunta di buon governo le porta avanti. È un po', diciamo, burocrazia zapatista, se così la vogliamo definire. Quindi giorno dopo giorno sta lì e sbriga le questioni, però senza prendere decisioni politiche importanti. La giunta di buon governo è un organo composto da un gruppo di persone, direi 6-8 persone circa. È rotativo, per cui governiamo noi 8, poi loro 8, poi loro 8, fino a un certo punto che torniamo a governare noi. È un incarico che non è retribuito, e mentre non so, nei 15 giorni in cui io sto nella giunta di buon governo, qualcuno nella mia comunità si sta occupando dei miei campi. I zapatisti sono sempre contadini tutti, direi, e dei miei campi, della mia famiglia. Insomma, ovviamente non è che viene abbandonato, non viene retribuito, però qualcuno si occupa di quello che lasci. E l'idea del governo rotativo è anche finalizzato a scoraggiare episodi di corruzione, perché ovviamente non ha molto senso corrompermi se poi me ne vado. Ovviamente poi il governo rotativo comporta anche dei problemi, ad esempio il fatto che ogni gruppo che entra deve prendere le questioni lasciate pendenti dal gruppo precedente, e tutto ciò crea un po' di confusione, lungaggini, se così vogliamo dire. Però, come dice, faccio vedere anche questa foto, come dice bene questo mural mi sembra che racchiuda un po' tutta la un po' proprio la filosofia zapatista indigena in generale. E un po' alla fine il concetto di tempo è determinato culturalmente, e gli indigeni hanno un concetto del tempo molto diverso dal nostro. Penso che non esista proprio l'idea di perdere tempo, per cui il fatto che ci si metta di più a fare una cosa non è importante, se poi viene bene. E vi faccio vedere anche altre foto. Ecco, poi ad esempio prima stavo dicendo del fatto che nei caracolle ci sono dei dormitori. In questi dormitori vengono ospitate anche persone che vanno a seguire dei corsi di formazione. Un po' tutti gli ambiti dell'autonomia zapatista, in tutti gli ambiti dell'autonomia zapatista ci sono delle persone che ci lavorano. Vi faccio ad esempio vedere, prima di parlare vi faccio vedere la foto che viene. Ecco, prima parlavo un po' del tema della comunicazione, delle media, dei giornalisti. Vedete, questa ragazza qua è ovviamente una zapatista. Il video, il primo video che abbiamo visto, che come vi dicevo l'ha fatto un'organizzazione che si chiama Promedios, quello che fanno loro è dare corsi di formazione nelle comunità zapatiste a ragazze e ragazze, soprattutto perché normalmente li seguono dei giovani, all'utilizzo di nuove tecnologie come soprattutto video, no? Per cui l'utilizzo della macchina, della videocamera e come poi montare, come puoi montare video. Normalmente questi corsi avvengono proprio all'interno dei Caracol, per cui i ragazzi delle comunità che si trovano intorno al Caracol vanno per qualche giorno nel Caracol e seguono il corso lì. L'idea è che poi le persone che seguono il corso a loro volta possano insegnare alle persone che arrivino, che un po' la finalità dell'autonomia dovrebbe essere quella che poi le persone esterne allo zapatismo che non si abbia più bisogno di loro, no? Completamente. E poi è una cosa curiosa perché spesso mentre tu fai una foto a loro, loro te la fanno a te, perché registrano tutto sempre. Ad esempio questa ragazza stava registrando, c'era stato sicuramente, anzi erano anche venuti qua a Bologna, saprete dell'episodio di Ayutthaya Napa, quando era settembre del 2014, un'organizzazione criminale con la Polizia Federale, sembra anche l'esercito, sequestrarono 43 studenti di una scuola magistrale, e nei mesi successivi ci sono state manifestazioni molto forti in tutto il paese, anche gli zapatisti hanno fatto una marcia a San Cristobal, e in questa occasione avevano messo tutti dei lumini in tutto il territorio zapatista e questa ragazza stava registrando l'evento e io stavo invece registrando lei. Questo è un centro di Medios, quindi all'interno ci sono computer e cose varie. Questa invece è la foto di una radio. La radio è uno strumento molto, molto utilizzato. Le radio comunitarie sono un po' l'idea delle radio di quartiere, no? Quindi un raggio d'azione ovviamente contenuto, però le persone che lavorano all'interno della radio comunitaria, che sono zapatisti ovviamente, decidono la programmazione, che musica passare, le notizie, che cosa dire. E questa foto l'avevo scattata in una cucina, ad esempio, cioè questa è la finestra della cucina, per cui mentre la sua cucina non lavora, non si ascolta la radio, un po' come facciamo noi. Un ragazzo di Promedios che ho intervistato per il libro, lui mi ha detto in tanti ci accusano in qualche modo di contaminare la purezza indigena portandogli queste nuove tecnologie, ma alla fine sono loro che ce la chiedono, per cui chi siamo noi per dirgli no, dovete rimanere con l'arco e le frecce perché siete indigeni. Ecco, poi un altro ambito importante è quello della salute. Anche lì sempre si svolge le persone che lavorano nell'ambito della salute si chiamano promotori de salute, sono diciamo medici, paramedici. C'è stato un periodo che vivevo con una ragazza di Valencia che era dottoressa, lei andava nel Caracol e dava corsi a medici, paramedici. E spesso le donne sono, nel video c'è un momento in cui dice le donne partecipano in tutti gli ambiti che dell'organizzazione, è vero, però comunque normalmente le donne partecipano in maniera inferiore agli uomini, nel senso che sì, c'è presenza femminile, però ad esempio se almeno nella mia esperienza le volte che sono andata a parlare con la giunta di buon governo le donne erano sempre meno degli uomini, normalmente le donne parlavano meno degli uomini. Nel senso, anche prima parlavo di questi libretti fatti da zapatisti e zapatiste per Mesquelita, ce n'è uno sul ruolo delle donne e lì sono le donne che parlano, e in questo libretto le donne, io mi sono stupita sinceramente quando l'ho letto, perché sono molto critiche sulle diseguaglianze di genere che continuano a esistere all'interno dell'organizzazione, per cui nel 93 le donne avevano approvato la legge rivoluzionaria delle donne che stabilisce alcuni principi. Ad esempio il fatto che possano scegliere quanti figli avere, che possano scegliere il loro partner, che sia vietato l'alcol, considerato come causa principale della violenza intrafamiliare. Per cui poi, ecco, in generale come organizzazione, gli zapatisti come organizzazione promuovono l'uguaglianza di genere, per cui vengono sanzionati gli episodi di machismo molto forte, però poi ovviamente, ecco, non è che come il discorso prima del razzismo, non è che per legge si cambiano delle concezioni così radicate delle coscienze degli uomini, ma anche delle donne stesse. E, proprio parlando dell'ambito della salute e dell'ambito di genere, un episodio che li mette un po' insieme, nel libro racconto di una ragazza, una zapatista, che lei voleva andare al Caracol a seguire il corso da promotore di salute, quindi voleva essere dottoressa, e quindi a suo marito zapatista gli dice: io voglio andare al corso da dottoressa. E il marito gli dice: ma vai pure. E poi arriva la suocera e gli dice: ma no, ma cosa ce la mandi, poi quella chissà cosa va a fare, eccetera. E il marito quindi gli dice: no, adesso non ci vai più, no, ovviamente la madre. E poi la ragazza va quindi a parlare con l'assemblea della comunità, gli racconta l'episodio, e la comunità chiama il marito e gli dice: devi chiedere scusa, e lei deve andare al corso. Per cui appunto come organizzazione sanzionano i casi di questi episodi di machismo, però poi nella vita quotidiana continuano ad esserci. Tornando al discorso della salute, queste ragazze stanno sminuzzando delle piante medicinali, poi ci spiegavano il potere medicinale che avevano. Al di fuori di questa clinica, questa era una clinica in una comunità piccolissima, erano tipo 8 famiglie. Una cosa importante che ha fatto lo zapatismo, quando parliamo di scuole, di cliniche, dobbiamo pensare che sono zone che prima non avevano nessun tipo di attenzione medica. Questa comunità, ad esempio, per arrivarci bisogna camminare mezz'ora in un sentiero, per cui immaginatevi, ovviamente non... tante persone non hanno mai visto un dottore in vita loro, i bambini morivano di diarrea. Quello che hanno fatto gli zapatisti è creare un sistema di attenzione basica anche in comunità appunto così piccole e isolate. Vedete, hanno un po' anche appunto le piante medicinali, ma allo stesso tempo c'è anche l'acqua ossigenata, le garze, ci sono dei stetoscopi, questi liquidi non so cosa siano. E anche qui un po' come nel tema della comunicazione, non c'è una demonizzazione della cultura occidentale, quello che c'è di buono viene preso, no? Per cui l'idea è un po' che anche io personalmente lo faccio, mi curo con le piante, poi se sto proprio male, mi piglio un'aspirina. E questa appunto è una clinica in una comunità molto piccola, però ci sono cliniche più grandi con apparecchi anche per le ecografie, ci sono delle cliniche dentistiche, sono cliniche più avanzate, poi ovviamente ecco, se c'hai un cancro non hanno la possibilità di curarti. Mi ricordo ad esempio a Morelia c'erano stati dei feriti d'arma da fuoco e li avevano portati vicino al Caracol di Morelia, c'era un ospedale gestito da religiosi, li avevano portati lì, no? Quindi questi sono tutti ambiti in cui vediamo come l'autonomia zapatista sia importante, appunto abbia portato cure in posti che non l'avevano, ma che comunque non è completa, perché comunque poi a un certo punto devono ricorrere al sistema di salute dello Stato o della Chiesa. È un processo in fieri, ecco, questo che voglio dire. Per esempio, questo è un ragazzino di una scuola. Vedete, loro li vediamo sempre coperti, ma non, cioè, se andate in casa di una famiglia zapatista non è che stanno coperti, ovviamente. Si coprono negli eventi pubblici o se gli fai le foto. Questo era un po' il secchione, che prendeva sempre appunti. Questa scuola, ad esempio, lui andava in questa scuola, che è la scuola di cui poi parlo nel libro, nell'esperienza che ho avuto più forte, diciamo, a contatto con il sistema educativo. Eravamo stati qualche giorno in questa comunità in cui c'era una scuola che ospitava un centinaio di alunni, avevamo avuto possibilità un po' di vedere, non di seguire le lezioni, ma di vedere un po' alcune dinamiche interessanti anche proprio nel tema del genere, ho pensato io, perché le scuole arrivano fino a livello di secondaria, che diciamo sono le medie, arrivano fino a 16-17 anni, le scuole elementari un po' come in Italia sono un po' dappertutto, mentre invece le scuole medie ce ne sono meno, no? Per cui il funzionamento delle scuole secondarie e delle scuole medie funziona che vanno 15 giorni a scuola e stanno lì tutto il tempo e poi vanno 15 giorni a casa, anche perché poi i bambini lì comunque lavorano nei campi, aiutano la famiglia. E nei 15 giorni che stanno a scuola, che erano i 15 giorni in cui io ero stata lì, mi ero stupita anche di vedere proprio le dinamiche sociali, per cui le ragazzine con i ragazzini, no? Un po' il discorso del genere cambia anche in questo, nel senso che poi all'interno della scuola facevano i turni di pulizia, i turni di cucina, i ragazzini pulivano cucinavano, le ragazzine vedevano che i ragazzini lo facevano, i ragazzini imparavano a farlo, e questo credo che sono cose che poi possono cambiare poi nella pratica anche i rapporti di genere. Ecco, poi a livello di come organizzano la produzione, come dicevo prima, la maggior parte, cioè direi che sono tutti contadini, poi ci sono anche, spesso si organizzano in cooperative, ci sono esempio delle cooperative di artigianato, questo è un mural che è al di fuori della sede di una cooperativa di donne artigiane, vedete che queste due ragazze stanno tessendo. A San Cristobal ci sono un paio di negozi che vendono artigianato fatto da loro. Questa è un'altra sede di una cooperativa di donne. Questo invece è un negozietto alimentare, no? Però sempre gestito da una cooperativa. Questa è storta, questo vabbè è un campo di mais. La produzione è mais, fagioli e zucche, soprattutto qua mancano i fagioli. O ad esempio caffè, ovviamente un'altra cosa, no? Il caffè Zapatista. No, immagino che lo conoscete tutti, che viene prodotto poi esportato attraverso i canali del commercio equo, no? C'è Tata Uelo, Yabasta, c'è il caffè Malatesta in Italia. E questo invece, questa foto l'ho scattata durante un corso di formazione che è un collettivo di cui faccio parte, che si chiama non collettivo, è una rete di collettivi europei, tra cui c'è un collettivo italiano che si chiama Modo Solidale. Il corso praticamente consiste in dare corsi di formazione a ragazzi zapatisti della scuola media per fare forni o per produrre questi pani che si chiamano pan dulce, sono dei pani molto molto semplici. E, all'interno delle scuole spesso i ragazzi si organizzano in collettivi anche produttivi, proprio ad esempio il pane lo imparano a fare per farlo poi nelle proprie famiglie e poi lo vendono in comunità, nella loro comunità, in quelle circostanti, e poi i soldi li utilizzano per le spese scolastiche. Questo è un altro ragazzino che fa il pane. Ma fa rumore, credo. Questa è una foto, vedete, che questa è una comunità che si chiama Losianus. E dice terra recuperata dal 95 da basi d'appoggio delle ZLN e da contadini indipendenti. La terra è di chi la lavora, Zapata vive e la lotta continua. E, appunto loro, i zapatisti parlano di terre recuperate perché considerano che le terre che quando c'è stata l'insurrezione hanno cacciato i proprietari e hanno preso le terre, no? Loro dicono le abbiamo recuperate perché considerano che le hanno state tolte, che le appartengono da sempre, che le hanno state tolte dagli spagnoli, dai conquistadores. Un po' probabilmente la cosa più importante alla fine che l'organizzazione zapatista ha fatto per i propri integranti è quella di aver dato la loro la terra, no? In quanto contadini. Nel libro racconto di un signore, una storia che penso che non sarà l'unico, insomma, avere una storia del genere. Lui mi raccontava, io l'avevo conosciuto in una comunità e lui mi ha detto: io sono nato in questa comunità e da bambino lavoravo come schiavo questa terra, poi all'inizio degli anni 90 ho conosciuto dei guerrieri del ZLN, sono entrato nell'organizzazione, nel 94 abbiamo cacciato il padrone della terra e adesso lavoro liberamente la terra che prima lavoravo come schiavo. E questo ovviamente cambia tutta la percezione di se stesso come essere umano, no? Cambia tantissimo la sua vita. E, normalmente la terra recuperata è stata poi divisa una parte per ogni famiglia e poi una parte utilizzata per il lavoro collettivo. Il lavoro collettivo è un aspetto molto valorizzato dagli zapatisti, con l'idea che lavorare insieme crei poi delle relazioni, no? Sia un po' un collante sociale, crei coesione, che è una cosa che abbiamo fatto anche noi, cene, cose varie, no? Ed è una cosa che se visitando una comunità zapatista si percepisce, adesso è difficile ovviamente descrivere la percezione, però si percepisce una forte un senso di comunità molto forte, no? Della comunità come un corpo unico, un senso di solidarietà molto forte tra le persone che ne fanno parte. E, ora se Marianna ci vuole leggere un
aumentiamo le difficoltà,
no, se no vado là.
nel bancone.
Dietro.
No,
bellissimo come
scelta. Sì. Dal bancone.
Dal bancone.
Pulpito.
Se
no dai, avrei aggiunto il palco.
Tipo telegiornale.
Il buon vivere è una filosofia di vita presente nella cosmovisione e nella pratica dei popoli nativi americani e si modella a partire dal contatto tra la cultura indigena ancestrale e la civilizzazione europea. Non esiste una definizione univoca di buon vivere. Ogni cultura lo costruisce a partire dalla sua visione del mondo, ma presenta alcuni tratti comuni presso tutte le nazioni indigene. Si tratta di un concetto olistico che vede gli esseri umani stabilire fra loro relazioni di solidarietà e reciprocità e vivere in equilibrio con la natura secondo una logica cosmocentrica piuttosto che antropocentrica. Si ha buon vivere quando esiste armonia all'interno della famiglia e della comunità, quando si ha salute, educazione e una casa dignitosa, quando la propria cultura e le tradizioni vengono rispettate. Buon vivere non è vivere bene, ma è avere una vita degna, che deve essere conquistata. Non è un'idea romantica di ritorno alla vita silvestre, ma una proposta politica che implica una critica al concetto di sviluppo e allo stile di vita occidentale, ambientalmente insostenibile. Il buon vivere è uno strumento di resistenza all'estrattivismo capitalista.
Appunto, quindi un po' l'idea che il buon vivere, che è una cosa nella cultura maya, lo chiamano le kinkus lehal. Io ho intervistato per scrivere questo capitolo un antropologo che vive a San Cristobal, che ha fatto la sua tesi di dottorato sulle kinkus lehal, e lui mi diceva che il buon vivere può essere un orizzonte di lotta, per cui appunto non un'idea così un po' frichettona, vogliamo se bene, coltiviamo la terra, ma coltivo la terra perché no? Perché è la mia lotta. Quindi il libro, diciamo, si conclude un po' con un invito a riflettere collettivamente su che cos'è per noi il buon vivere, no? Insomma, in Val di Susa immagino direbbero non avere un treno ad alta velocità che passi per qua, quindi poi ognuno ha ogni collettivo, ogni persona ha la sua idea di buon vivere e utilizzare questa idea appunto come orizzonte lotta, no? Per cui coscientemente verso di lì sto andando. E adesso se Maria possiamo leggere l'ultimo pezzo. Questo è un pezzo che non ho scritto io, ma l'ha scritto Jérôme Bachet, che è uno scrittore francese che vive a San Cristobal, che mi sembra che racchiuda bene questa idea e l'idea di cui si parlava all'inizio, di come lo zapatismo possa essere una fonte di ispirazione in questo senso.
Iniziare a sognare e dibattere collettivamente su ciò che vogliamo costruire è parte del cammino. Un cammino che si fa camminando e si cammina chiedendo, con l'energia che ci muove verso ciò che ancora non è. Esperienze come quella zapatista sono un frammento, fragile ma tangibile, di un futuro già presente.
Io avrei anche finito, non so se avete domande, osservazioni, vediamo ancora un po' di foto. Ci sono delle norme, dei regolamenti, che io non voglio fare tutto modo di leggere, ho letto sui regolamenti, quindi non ho mai letto uno. E la giustizia è organizzata a livello, la prima persona da cui vai se tu hai un problema è l'agente della comunità. Se il problema non è risolto da quella persona, va a livello superiore, quello del municipio, fino ad arrivare alla giunta di buon governo. Diciamo che il tribunale massimo è la giunta di buon governo. E dopodiché, caso per caso, si stabiliscono. L'idea è che la pena debba essere una sanzione, ma che debba essere una riabilitazione della persona alla società. No? Ad esempio, nel libro racconto che appunto è una cosa di cui avevo letto, di come gestiscono il tema della migrazione, visto che è un territorio di frontiera, passano un sacco di migranti con i boieros, diciamo i safisti per così dire, le persone che fanno la tratta delle persone, e quindi come loro si comportano nel caso in cui un migrante o un boiero passi nel loro territorio diciamo la regola è che ai migranti gli diano ospitalità e poi il pogliero viene preso e viene messo a lavorare. Praticamente uno zapatista racconta di un pogliero che gli ha ringraziati dicendogli prima non so fare niente, adesso so fare il muratore e adesso quando torno a casa mia ho imparato un mestiere. Dopodiché ovviamente poi ci sono crimini, stai parlando di stupro, che ci sono comunque delle prigioni in cui vengono rinchiuse le persone, poi so che a livello di condotte reiterate ci sono anche dei momenti in cui una persona la mandano via. E in quel caso la consegna all'autorità, sempre un po' il discorso prima della salute, no? Nel senso, in quel caso la consegna all'autorità dello Stato, per cui anche lì possiamo vederlo come un sistema appunto in fiere, no? Di autonomia, che però dopodiché anche lì io non ho mai letto un regolamento, nel libro riporto alcune cose che avevo letto, poi sono anche sempre molte regole vengono decise a livello locale, per cui non è che cioè, queste cinque zone, ogni zona ha le sue regole, non è che c'è una cosa complessiva.
Un'altra curiosità è ci sono alcune comunità che hanno una moneta propria o sono...
No. Faccio vedere qualche foto in più. Ad esempio, prima stavo raccontando della storia di Ayutthaya Napa, dell'evento di solidarietà delle candeline, e era questo caso, no? Che avevano messo tutte le candeline in giro. Questa è una comandanta. Questo stava preparando della zuppa per una festa della comunità, mi ero stupita di vedere un uomo cucinare, mi ero emozionata. Gli avevo fatto la foto. Ecco, questa borsa, questa foto l'avevo scattata nel 2014, mi sembra, sì, 2014. Un gruppo definito paramilitare dalle ZLN entrò nel caracol della realtà, distrusse la clinica, la scuola e uccise uno zapatista che si chiamava Galeano. E questa foto l'ho scattata a un evento che era stato fatto a un anno dall'omicidio di Galeano. Vedete, dice il nostro compagno Galeano vive. E invece un mese dopo l'uccisione di Galeano c'era stato un evento, avete visto nella foto prima c'era Marcos, che adesso non si chiama più Marcos, si chiama appunto Galeano. C'è stato a un mese dall'omicidio di Galeano, era stato fatta una convocatoria, un evento di solidarietà appunto alla persona uccisa, e io in quel momento ero lì presente. In quel momento Marcos annunciò la dissoluzione, se così vogliamo dire, di Marcos come figura, la sua sparizione. Io non so se avete letto per caso il comunicato che uscì in quel momento, molto bello, vi consiglio di leggerlo, si chiama Traduce Ombra. E appunto in quell'occasione Marcos disse sparisco perché i media e il mondo intorno a me ha creato questo mito di Marcos, sparisco per lasciare spazio alla collettività. E poi il comando dell'esercito zapatista era già stato passato a un altro che tra l'altro è indigeno, mentre Marcos non lo è, che si chiama subcomandante Moises. E in quell'occasione Marcos gli diede anche l'incarico di portavoce delle ZLN. E poi Marcos, dopo un paio di mesi, cioè non Marcos, Marcos appunto sparisce, però la persona che c'è dietro a Marcos, una persona in carne e ossa, si è, diciamo così, rincarnata in un'altra figura che è il suo comandante Magaleano, per cui adesso quello che voi avete visto, che avete pensato probabilmente che Marcos, non lo è mai Galeano. Io non so se mi sono spiegata, perché è una cosa abbastanza strana.
Il mistero della Trinità.
Sì, tra l'altro, vabbè, io non sono un po' critica con la scelta, però...
Tra l'altro poi c'è anche una foto di Moisè, adesso viene fuori. Poi ci sono varie cose, tipo questa cosa dei pirati, non ho mai capito esattamente. Questo è sempre quello di Ayutthaya. Vabbè, stanno giocando a pallone, è tipico che dopo il lavoro giochino, non so con che forza, però. Cioè, appunto calcio e basket, forse è più basket che calcio. Questa è un'altra manifestazione per Ayutthaya, vedete, il cartello dice non siete soli, stanno praticamente parlando con i genitori dei ragazzi desaparecidos. Questa è sempre quella manifestazione.
E ho sentito, ma che età riescono a garantire la scuola?
Fino a 16-17 anni. Questo qua è sul comandante Moisés, quindi quello, diciamo, nuovo portavoce, comandante in capo delle ZLN, che è anche questo.
E quindi poi dopo le mentalità comunque si rivolgono al sistema moderno?
No, perché comunque non esiste un attestato della scuola zapatista che venga poi riconosciuto dalle istituzioni. Comunque tutto, diciamo, il sistema zapatista, l'idea è finalizzato a autoriprodursi, per cui a fare in modo che le persone rimangano all'interno. Bisogna anche vedere, alla fine in 20 anni non c'è ancora stato un tempo per capire poi le nuove generazioni, no? Però sì, questo è un tema interessante, che quello delle nuove generazioni, come sì. Ad esempio, un altro tema è quello della migrazione, nel senso che all'inizio, ad esempio, il fatto che alcuni zapatisti volessero migrare, non so, a Cancun per fare camerieri o addirittura anche negli Stati Uniti, era una cosa che era proibita. Perché l'idea era: tu stai tradendo l'organizzazione se te ne vuoi andare. Quindi l'idea è appunto che siamo uno spazio molto chiuso. Dopodiché, visto che si era visto che era praticamente inevitabile, è stata regolarizzata, per cui tu zapatista vai dalla giunta, gli chiedi un permesso per migrare, e normalmente ti viene accordato un permesso per un periodo anche di 5 anni, e poi quando torni devi tipo pagare per i lavori comunitari che non hai fatto. Ovviamente questa cosa della migrazione è una cosa che comunque continua a essere non ben vista, anche perché poi crea una serie di problemi al ritorno: torni più ricco, torni con le scarpe nuove, torni diverso. È un tema un po' spinoso, no? Però
esatto, cioè, un po' comunque una scelta che in un certo senso hanno fatto i tuoi genitori e che comunque impongono anche a te.
Certo, sì, sì. Sì, no, l'idea è che... Sì.
Cioè, alla fine anche con questo sistema di non riconoscimento degli studi, tu comunque se anche diventi un po' più grande e vuoi andare, che ne so, vuoi andare a Cancun piuttosto che in un altro posto, più che il cameriere non puoi fare.
Sì, sì, no, assolutamente. Mm-hmm. Sì, no, l'idea è che scoraggiano il fatto che tu te ne vuoi andare.
Però non è...
Beh, non lo so, però è così. Cioè, l'idea è che ti educano per fare in modo che tu non te ne voglia andare. Poi ovviamente è impossibile. È impossibile che un giovane non abbia voglia di andare, spesso.
Sì.
Sento. Sì, sì, no, ma sono d'accordo. Sono tutte cose che... una cosa sono i principi e come funzionano le cose, e una cosa poi sono i casi concreti, no? Tutte le volte trovi a parlare con persone.
Ma tutto sta nella libertà di scegliere. Cioè, se tu da grande scegli e decidi di portare avanti, di far parte di una certa comunità, ok, d'accordo. Però comunque su un figlio inevitabilmente comunque scegli per lui. Però stai scegliendo una cosa sicuramente importante, sicuramente molto bella. Però lui un po' la subisce in un certo senso.
Beh sì, comunque È vero, però come tutti noi abbiamo subito
come
le scelte
quanti, sì, oddio, come anche noi adesso, e sicuramente anche noi.
E alla fine anche il nostro sistema vuole riprodurre se stesso, per cui alla fine cioè, possiamo essere contrari al fatto che il sistema si autoriproduca, no? Sì. Sì, e anche se
no,
il sistema.
Sicuramente, però cioè, capito, lì anche a partire dal sistema educativo che non è riconosciuto, cioè alla fine anche se tu te ne vuoi andare, tu vuoi giocare la carta di dire ok, poi dopo torno e pago quello che devo pagare, che sia il mio debito, che sia la mia mancanza, che sia così, però in un altro posto tu non puoi fare niente. Cioè, se non.
Questo succede all'opposto, in maniera inversa, anche nel sistema ufficiale, nel senso che chi nelle comunità poi ha la fortuna, ma questo succede anche da noi, di accedere ai livelli alti di istruzione, normalmente nella sua comunità poi non ci sta più a fare niente nel momento in cui è arrivato a un determinato livello di istruzione, perché quell'investimento anche familiare eccetera deve essere
parlato di una piccola comunità, di una persona che dal suo piccolo paese si trasferisce comunque in una grande città.
Guarda anche quello che succede con noi
assolutamente
noi, no? Possiamo spendere le competenze acquisite con la nostra formazione via dal posto in cui veniamo, no?
Sì, però come hai detto, no? Come puoi sviluppare le competenze acquisite con la tua formazione? Lì già manca quella possibilità.
Esistono.
Tu hai avuto la possibilità di formarti e poi di avere un riscontro della tua formazione altrove. Lì invece parti dal fatto che il sistema educativo comunque non ti consente di esprimerti. Cioè non so se mi sono spiegata bene. Cioè tu esci dal tuo piccolo paese, i tuoi genitori hanno investito, però sei andato, ti sei fatto i tuoi studi, i tuoi studi sono riconosciuti in un altro posto dove magari tu puoi avere spazio per quella che è la tua idea di lavoro, per quella che è la tua idea di come ti vedevi da grande, eccetera. Invece di no, cioè comunque lì rinunci ad una comunità per andare a fare il cameriere. Ma perché comunque non viene riconosciuto, come diceva lei, comunque il sistema educativo che viene riconosciuto. Però sarà anche migliore in un mondo
ma
questo.
È una patente spendibile nell'altro mondo.
Sì, però dipende dalla forza, cioè nel senso non è detto. Tu puoi avere dei titoli per avere un posto, tra virgolette, ok, però se tu vuoi farci una tua attività, spesso non serve. Se tu cominci a fare il cameriere e poi ti vuoi aprire un ristorante, per esempio.
Ma perché no, tu hai solo quella possibilità, però?
No, solo tanti lavori che fare.
Ho capito, però.
Non hai un'opportunità, ne hai altro. Non si può avere tutto nella vita. Cioè, dai, è un primo. La parte ce l'hai.
Cioè, non puoi scrivere l'università. Cioè, è la vostra cosa che non puoi fare perché non hai un titolo di studio riconosciuto precedente. Quindi non puoi accedere alla classe alta,
per esempio un passo, un elemento aggiuntivo che è stato inserito in questo sistema abbastanza complesso è che chi è interessato ad approfondire un determinato tipo di competenza per servire la comunità, sia in termini di riflessione politica generalizzata, di analisi, ma anche di competenze pratiche, ci sono dei punti di appoggio, di formazione, come il SIDESI, come l'Università della Terra SIDESI, in cui da qui le persone vanno per formarsi, ma non per poi disperdere quella conoscenza andando a ritrovarsi in miseria in un altro paese, ma per riportarlo alle proprie comunità.
Assolutamente.
Quindi
assolutamente.
Comunque sì, più o meno.
Cioè per ritornare, ma ritornare più ricco con un'altra visione, perché come diceva lei, cioè, la cosa bella è che comunque sono sempre in continua discussione, che non si fermano comunque sulla loro idea di partenza, ma comunque si rinnovano, capito, no? Quindi cioè, anche in questo senso comunque sarebbe un arricchimento.
Questa cosa è presente, stavo dicendo.
Ah, okay.
Per quello che ho capito, alla fine tendono ad arricchirsi più cercando di ospitare gente fuori che tendendo ad andare fuori. cioè tu hai parlato spesso di posti dove accolgono, posti dove, cioè, hai citato un sacco di persone francesi che vivono lì, quindi comunque magari cercano di compensare il fatto che non vanno fuori, di non conoscere la diversità fuori, di portare la diversità dentro.
Un esempio molto forte, per esempio, è quello che è successo quest'anno per il Conscientias, no? Abbiamo qualcuno che c'è stato, però il Conscientias non può parlare, ma
no, vabbè, c'è stato questo festival, Anomalo Festival delle Scienze, vabbè, se vuoi dire anche adesso che è stato organizzato dalle ZLN al SIDESI, Università della Terra, SIDESI a San Cristóbal de las Casas, in cui appunto la ZLN ha fatto una chiamata al mondo scientifico, accademico, ai ricercatori per, come dire, per mettere dei saperi costruiti nel mondo appunto scientifico, o il conosciuto scientifico, al servizio delle comunità che lottano in difesa dei territori e delle comunità del basso. Quindi, cioè, vabbè, è stato organizzato questo incontro che si è svolto dal 26 di dicembre al 4 di gennaio, in cui ogni giorno c'erano sessioni plenarie la mattina e la sera, e poi in mezzo sessioni parallele su diversi temi, soprattutto su salute, agroecologia, informatica, astronomia, matematica, e partecipavano 200 alunni zapatisti, 100 donne e 100 uomini, selezionati dalle comunità di provenienza e a cui poi dovevano ritornare per riportare tutto quello che era stato detto e fatto durante il Conscientias, e che erano i veri destinatari dell'evento, no? Dopodiché c'erano tutta una serie di ascoltatori, tra cui me e tanti altri solidari, e appunto c'è in veste di ascoltatori, quindi c'è anche nelle sessioni più ristrette, cioè le uniche persone che potevano fare le domande erano i compas da patisti. E niente, cioè questo si è accompagnato al di là della, vabbè, della condivisione di saperi tecnici su questi ambiti qua, più sulle scienze, è stato tutto accompagnato chiaramente da una forte critica alla scienza servita al capitale con le crisi di morte, ma tutto incentrato sul bisogno di riappropriarsi comunque di un sapere scientifico e costruirne uno nuovo, mettendo insieme appunto quello che proviene dalle scienze dure, insieme a un approccio più comunitario, no, cioè una tradizione, un approccio, una visione più comunitaria, che era un po' anche quello che leggevamo sul buon vivere, una visione, cioè, di come si mettono insieme le culture tradizionali con invece anche altre visioni. E appunto per produrre una scienza, cioè per riappropriarci e per produrre una scienza a servizio della vita e non della morte. Cioè, quindi ad esempio questo è stato un primo incontro lanciato dagli zapatisti e l'hanno ripetuto più volte, che cioè, appunto vuole essere un primo momento e che questo si spera che sia un percorso che vada avanti non solo con un evento grande di questo genere, di questa portata, il prossimo anno, ma anche coltivando dei percorsi in cui il mondo scientifico può mettere a disposizione il proprio sapere anche all'interno delle comunità. Infatti questa è stata una cosa che è venuta fuori tantissimo, no? Cioè da parte poi degli alunni, di come cioè, che chiedevano nelle sessioni più discrete così, come, cioè è una domanda abbastanza ricorrente, come possiamo fare poi per praticare dei percorsi coltivativi all'interno delle nostre comunità su questi temi. E questo interesse sulle scienze dure è una cosa che è venuta, cioè viene molto dalle nuove generazioni, anzi, cioè questa.
Sì, perché secondo me è un po' un anello di dipendenza che cioè, che si deve un po' staccare, no, capito? Perché come se tu ti rivolgessi sempre all'esperto.
Questo però c'era una cosa abbastanza chiara, nel senso comunque c'era anche tutto, poi vabbè, appunto c'è solo alcuni, io dico quello poi che ho visto io, che ci sono stato un mese, quindi cioè comunque questo non mette in discussione la valorizzazione invece di tutti quei saperi popolari che sono calpestati da una dominazione
quello della lista dei 500 anni, ma cioè è un comunque neanche un non riconoscere, cioè tutto quello che, cioè non è che il progresso è brutto e cattivo, no, di per sé, e per questo dobbiamo rimanere tutti fricchettoni a curarci con le awareness, cioè questo è anche un discorso che è venuto fuori molto. Ci sono dei saperi, cioè il tema è che utilizzo fai del sapere scientifico, no, cioè che la scienza che, fa del sapere che viene prodotto, cioè prodotto per chi, prodotto da chi, secondo quali logiche e come viene utilizzato.
Sì, però cioè loro devono sempre comunque aspettare tipo un evento del genere o che comunque la scienza metta a disposizione questi saperi a cui si è arrivati, le ricerche che si è fatta, che sono state sviluppate, e tutto quello che si è venuto a sapere devi mettere a disposizione, loro devono andare lì per capire come integrarle nella loro comunità.
E ma quindi questo però, perché c'è comunque
assolutamente
il sapere scientifico per come lo conosciamo noi parla e comprende la sua forma, no?
Sì, quindi, però perché non essere parte tu stesso, che parti dalla tua comunità e avere questa libertà di accesso, capito, diretta per poi riportarla e non creare più il ponte.
Beh, capito? Comunque anche c'è adesso. Per una persona povera andare a studiare all'università è complicato.
Cioè anche semplicemente. Infatti non è che c'è l'alternativa di andare a studiare.
No, ma nel senso che quelli non zapatisti
hanno un livello educativo che non è che normalmente un indigeno riesce ad avere.
Sì, c'è anche con l'indigeno all'università di per sé.
Io non proprio metto in dubbio il loro sistema educativo, no,
però non è
anche relazione con il governo, loro sono in contrasto con il governo, stanno creando
assolutamente, però comunque non gli viene riconosciuto, capito?
Però non gli viene riconosciuto da qualcuno che loro non riconoscono. Cioè, loro non gli viene riconosciuto dal governo che loro non riconoscono, loro non gli interessa il riconoscimento del governo. Per cui non è un problema che si pongono. E che un indigeno arrivi all'università è difficilissimo.
Non interessi il riconoscimento da parte del governo, però comunque
cioè sì, perché se tu dici devo andare. Cioè, no. Se tu vuoi che
il tuo attestato. Non è non fare l'Erasmus, è una possibilità che tu puoi avere. Cioè, non lo so,
se non ci fosse questo ponte, sicuramente non avremmo nessun accesso, anzi.
Comunque, ad esempio, il consenso era stato fatto perché, almeno quello che dicono, è i ragazzi iniziavano a chiedere, non so, mi dicono che bisogna seminare le sementi in luna calante e in una luna crescente, ma questa è una cosa che diciamo così, certo, o c'è un motivo scientifico, no? Scientifico. E per cui hanno creato un evento di formazione scientifica.
Però se si è creato questo evento vuol dire che questa è una esigenza.
Esatto, è di un'esigenza e di un momento di formazione, creano intorno sempre anche un momento politico, questa è un'altra cosa, sì, che fanno, no? Per cui invece, sì, di mandare due tipi alla comunità, hanno invitato gente da tutto il mondo, l'hanno fatta in grande e hanno fatto questo. Non so, penso che mandare 20 zapatisti a studiare medicina sarebbe una cosa molto difficile, a parte che non riconoscono lo Stato, per cui sarebbe anche contraddittorio.
Assolutamente. Posso dire una cosa che secondo me c'è, cioè, tipo, vabbè, e poi magari, no, non so, magari prendo anche degli interventi che siano, che ci sono altre domande o cose. Cioè, secondo me, affrontando questo, cioè, pensando a questa realtà, cioè, non dimentichiamoci che comunque si tratta di comunità che si definiscono in guerra, cioè nel senso anche il fatto di, cioè, uscire almeno poi, vabbè, cioè io dico poi sempre quella che è stata un po' la mia esperienza, la mia percezione, però cioè anche il fatto di uscire o abbandonare le proprie comunità, cioè comunque c'è anche, almeno io l'ho percepito, e come dicevi tu è difficile anche trasmettere una percezione, però io l'ho percepito in modo molto chiaro, il bisogno di rimanere a difendere, a presidiare.
Sì, infatti probabilmente è un tipo di esigenza che non si è ancora creata, perché cioè, ovviamente hanno altri pensieri, altre esigenze, altre cose sicuramente a cui dare più importanza, però boh, non so, mi è venuta questa idea sul sistema educativo, capire un po' comunque si muoveva, come era organizzato, così, però...
Non so se ci sono altre cose che qualcuno vuol dire, una domanda, un'osservazione...
Io una ce l'avrei, che è la seguente, leggendo anche il pensiero critico di fronte all'idra capitalista, che nella mia mente almeno è dato un po' accanto a questo libro, ho trovato molto interessante tra le varie cose il fatto che gli zapatisti si pongono il problema di quella che loro definiscono un po' poeticamente, ma insomma è la sostanza che conta, direi, la tempesta che sta arrivando o che è già arrivata. E, che cosa vuol dire la tempesta? Vuol dire molte cose a seconda anche del luogo dove uno vive, non è una tempesta localizzata lì, mi sembra di capire, ma lì assume le forme di un'intensificazione dell'attacco dello Stato, dei paramilitari nei loro confronti, soprattutto attraverso la forma dello sfruttamento del territorio e dell'utilizzo del turismo come strumento per questo sfruttamento. E non lo so, tu dalla tua esperienza, cioè te ne sei accorta, puoi dirci qualcosa di più riguardo a questo, ecco.
Eh sì, è un concetto appunto astratto e molto pratico allo stesso tempo, e che io lo allargherei alla situazione del paese. Ad esempio, la cosa che tu dici sulla terra, pensiamo veramente, ritornando veramente anche a Trump, cioè Trump sta minacciando di deportare tipo 5 milioni di messicani, cioè dove vanno a lavorare tutti questi 5 milioni di messicani, ad esempio, se la terra viene sfruttata poi dalle imprese? E questi poi sono problemi appunto della tempesta che sta arrivando, no? Io lo vedo anche proprio una questione di analisi della situazione messicana. Adesso stiamo parlando del Chiapas, che alla fine è lo stato forse più sicuro in un paese molto insicuro, e parlando un po' anche poi della proposta nuova, no? Che immagino che sia una cosa di cui magari siete anche interessati, penso che siano tutte cose che si collegano, no? Nel senso, e anche un po' il discorso che facevamo prima sulla capacità di critica e di cambiamento. Ricorderete nel 2006 Marcos aveva fatto un giro nel paese chiamandolo durante in campagna elettorale, chiamandolo l'altra campagna, con l'idea di creare una rete di collettivi, organizzazioni messicane mondiali, organizzazioni anticapitaliste, con l'idea di costruire un piano nazionale di lotta, insomma un piano molto ambizioso, e adesso siamo nel 2017, quindi sono appunto passati 10 anni. In questi 10 anni, nel 2006, a parte questo, è iniziata anche la guerra del narcotraffico in Messico, che attualmente in Messico ci sono più morti che in Iraq e in Afghanistan, si calcola che siano 160.000, si calcolano 30.000 desaparecidos. Quando poi queste cifre ufficiali, in verità normalmente la gente non denuncia la desaparizione di un parente perché hanno paura a loro volta di essere poi desaparecido. E quindi diciamo, contemporaneamente all'altra campagna si è sviluppata anche questa guerra al narcotraffico, e questa è una grandissima tormenta, ad esempio, che ha colpito il paese. E l'altra campagna, ad esempio, l'idea di piano nazionale di lotta, poi questo piano nazionale di lotta non è stato fatto, e allo stesso tempo la capacità di rispondere a questo attacco delle organizzazioni criminali, ma che è anche un attacco allo Stato, perché lo Stato e le organizzazioni criminali vanno insieme, è stata comunque, ovviamente è difficilissimo rispondere a questo attacco, però la capacità non si è dimostrata. Se le organizzazioni fossero forti, la risposta sarebbe stata migliore. Poi ad ottobre, che poi appunto la proposta di cui parlavo, ad ottobre c'è stata una riunione a San Cristobal di un'entità politica che si chiama Congresso Nazionale Indigeno, e di cui fa parte anche il ZLN, riunisce popoli indigeni in resistenza un po' di tutto il paese. All'interno di questa riunione è nata una proposta che poi ogni rappresentante è andato a discutere con il proprio popolo, e poi si sono ritrovati a dicembre, non c'ero neanche in verità, si sono ritrovati a dicembre per discutere nuovamente con il mandato, diciamo, dei popoli. E la proposta era stata quella di, appunto io non c'ero, per cui ho poi sentito un paio di amiche che erano là, mi hanno raccontato un po' come è stato, perché comunque è una cosa che si sta costruendo, che non è molto chiara, che è ancora molto indeterminata e di cui è difficile poi parlare, però diciamo così un po' in linea generale l'idea è quella di, a quanto ho capito, a quanto mi hanno detto, l'idea è quella di costruire vari consigli indigeni di governo in tutto il paese, per cui che ogni popolo indigeno abbia il suo. Io me lo immagino una cosa simile alle giunte di buon governo, e che poi per ogni consiglio indigeno venga scelta una donna e un uomo che facciano parte di un consiglio indigeno nazionale, per quella specie di piattaforma di tutti questi consigli indigeni, e che da questo consiglio indigeno scaturisca la candidatura alle presidenziali del 2018 di una donna indigena, cosa che poi non so, non si è capito se sarà candidatura vera, se sarà votabile o è solo una cosa così. È una cosa molto provocatoria. Quando ho presentato il libro a Marghera, c'era un ragazzo che diceva un po' come se in Italia venisse candidata a presidenza della Repubblica, che tra l'altro poi Messico è un sistema presidenziale, per cui non è che si sta creando un partito con sindaci e deputati, ma solo una persona. È come se in Italia si candidasse alla presidenza dell'Italia, non so, una donna indigena, una donna siriana rifugiata, no? Cioè una cosa che proprio sembra la cosa più assurda del mondo, no? Ed è quello il Messico, candidare una donna indigena alla presidenza. E l'idea, sicuramente questa persona come Marcos farà un giro del paese, e io penso appunto che questa proposta sia nata a partire da un'analisi di come la Otra Campagna non è riuscita poi a resistere a questo attacco forte. C'è un paese che si chiama Ceran, che fa parte del Congresso Nazionale Indigeno. Si trova in Michoacán, che è uno stato dove c'è una presenza molto forte delle organizzazioni criminali, e lì c'era un'organizzazione che stava praticamente tagliando tutto il bosco, portando via la legna, no? Tutto il tempo era un bosco, tra l'altro considerato sacro dalla gente di Ceran, fino a un giorno in cui le donne di Ceran usciranno per strada e bloccarono uno di questi camion che portavano via gli alberi, e da lì si creò una resistenza. Praticamente penso che in Ceran ci siano qualche migliaio di abitanti, cacciarono i partiti, cacciarono il narcotraffico, crearono un proprio sistema di governo secondo usi e costumi e un proprio sistema, la polizia comunitaria la chiamano, quindi la polizia da loro eletta, con l'assemblea che controlla l'operato di questa polizia, e da allora non c'è più narcotraffico e non ci sono più partiti collusi con il narcotraffico. Questa è un'esperienza ad esempio che ha avuto successo, ma non ce ne sono tante, per cui l'idea un po' penso che sia quella di cercare di fare in modo che le esperienze con successo siano di più, perché ce n'è bisogno, perché comunque stanno ammazzando tutti, effettivamente. Addirittura mi ricordo un passaggio nei comunicati, i zapatisti dicono facciamo meno notizie adesso, una cosa del genere, adesso lo dico così con le parole mie, facciamo meno notizie anche perché prima eravamo gli unici repressi, adesso stanno reprimendo tutti, per cui è così generalizzato ormai che non... Non so se c'è qualche altro intervento.
Io vorrei un attimo delle chiarificazioni, se possibile, proprio su come funziona completamente la progestione, no? Giuseppe, diversi da due punti di vista, soprattutto. Uno economico, no? Da quanto ho capito, contadini, come mezzo di sussistenza, poi immagino, leggendo, esportazioni e solidarietà internazionale, poi anche amministrativamente come funziona, cioè c'è un'assemblea dei villaggi che poi si amplia a livello federativo, poi ancora di più, come funziona per i delegati, per...
Sì, più o meno così, nel senso c'è un'assemblea per la comunità, c'è un'assemblea per la regione, c'è un'assemblea per la zona, e l'assemblea di zona composta da rappresentanti delle varie comunità è poi quella che diciamo comanda sulla zona. Uno dei motti zapatisti è il popolo comanda, il governo ubbidisce, no? Quindi l'idea che comanda il popolo attraverso l'assemblea e il governo attraverso le giunte del buon governo ubbidisce a quello che dice l'assemblea del popolo, che poi è un po' l'idea che vogliono riprodurre anche all'interno di questo consiglio indigena di governo, che sia il consiglio indigena che comandi la candidata, cioè l'idea che...
Dal basso.
Sì, l'idea è quella, no?
Ci sono meccanismi di revocabilità.
Sì, sì, ad esempio se tu entri nella giunta del buon governo e fai male, insomma, non puoi essere revocato nel tuo mandato. E per quanto riguarda la produzione, ogni famiglia produce il suo, c'è l'idea che comunque quello che si produce rimanga lì, e poi dopodiché i prodotti in eccedenza possono essere venduti all'esterno. Io immagino che nel mercato di San Cristobal ci siano anche dei zapatisti che vendono. Poi se non hanno un passamontagna non è che capisci che sono zapatisti, è una persona che vende verdura.
Soprattutto appunto a livello rurale, non è che in città ci sia un'espansione.
Città non. Cioè, a me è successo di sapere che una persona zapatista era, cioè che lo conosco, lo so, quello che sta camminando per San Cristobal, però quando cammina per San Cristobal viene, diciamo, come cioè, non viene come zapatista, magari viene alla riunione o.
Voglio dire, in città comunque non c'è una componente forte, forse simpatizzanti, ma non.
Beh, no, è un movimento rurale comunque, sì, è un movimento rurale. Sì, poi comunque appunto ci sono le cooperative, il caffè viene esportato, ma anche perché se ne produce di più ed è un prodotto comunque di esportazione il caffè di per sé, insomma. Se non c'è. Le famiglie con il lavoro nei campi, cioè comunque se non. Queste sono anche dei grandi misteri. Economicamente si mantengono con il loro lavoro nei campi e con gli aiuti internazionali, comunque insomma non è che arrivano, ci sono appoggi che arrivano un po' da tutto il mondo, però è come dire che il Circolo Berneri fa una cena, cioè non è che gli arrivano milioni di euro da nessuno, sono piccoli appoggi. Sai che scusami, non ti sento.
Dico per mantenere anche il passo verso l'organizzazione criminale che viene attuata, comunque devi stare in fase con elementi economici un po' più grandi, per mantenere un esercito, questo è un punto se si autorassa.
Senti, ad esempio c'è un libro che ha scritto uno storico olandese, penso molto affidabile, sulle origini. E lui dice che le armi arrivavano da Cuba, ad esempio, che è possibile, no? Per cui che andavano a Merida a prendere le armi che arrivavano da Cuba. Che io sappia, le entrate sono cose che loro producono e aiuti internazionali, però da parte di organizzazioni, non di governi, per cui questo è quello che io, diciamo, quello che dicono. Poi se uno non sa tutto, ovviamente è sempre un'organizzazione clandestina e tante cose non le sappiamo, sappiamo quello che loro vogliono che sappiamo, quello che non vogliono non ce lo dicono.
Rispetto a una cosa che sappiamo, da tutti dicevi, si autotassa, no? Una parte della terra è affidata su base comunitaria alle famiglie, per cui c'è la terra familiare, poi come si diceva prima c'è una porzione di terra che è ad uso collettivo, all'uso collettivo della comunità, all'uso collettivo del municipio, all'uso collettivo della zona. Non si pagano le tasse, cioè si lavora collettivamente, per cui i frutti del lavoro collettivo, in un modo o nell'altro, sono quelli che anche sostengono l'organizzazione. Chi fa il rappresentante nel municipio o nella zona per pagare la benzina del passaggio, eccetera, è quello che si è prodotto collettivamente che permette di mantenere questo tipo di infrastruttura, almeno in parte.
Sì, sì. Oppure, non so, quello che dicevo prima, con la vendita del pane si comprano i quaderni. Ovviamente poi sono famiglie molto umili comunque. Vabbè, se non c'è.
La banca autonoma della pista, parlare del contesto.
Sì.
Sì,
io di questa cosa qui ne ho letto solo, non ne avevo mai sentito parlare, l'ho letta solo in questi quaderni che avevo fatto con le scuole, che era stato fatto questo progetto di una banca autonoma zapatista, per cui un fondo che dava prestiti per progetti produttivi. E quello che è successo è che alcuni progetti sono andati bene, tipo non so, mi ricordo, avevamo fatto un ristorantino, no, che stava funzionando e con degli interessi, poi tipo se chiedevi soldi per cure mediche non c'erano interessi sui soldi che ti venivano dati, eccetera. E l'esperimento fallimentare è quanto dicono loro stessi, perché questo l'ho letto da loro, perché alcune persone non ripagavano il debito contratto, per cui poi è stato creato un sistema per fare in modo che che ci fosse un controllo su questa cosa, per cui se tu, cioè mettiamo io e lui siamo della stessa comunità, io non sto ripagando il debito e la banca non dà prestiti a nessuna comunità, in modo che la comunità diventa una, mi faccia pressione affinché io lo paghi, però non so poi come è andata a finire, non ho idea. Io direi che se possiamo concludere qua, grazie per essere venuti e venute, se vi interessa il libro è in vendita a 13 euro, grazie per avermi invitato.